va ora in onda. Nel paese delle Aquile, una testimonianza di fede nell'Albania del dopoguerra. Una storia vera tratta dal libro autobiografico di Flora Sabatino. Nel paese delle Aquile è la tormentata vicenda di Daniel e Flora Lewis, missionari avventisti nell'Albania socialista. Nonostante la persecuzione di un regime ostile alla religione, Flora, pur tra smarrimenti e incertezze, tentennamenti e ribellioni, è rimasta ancorata alla fede. In certi momenti la preghiera diventa ora il grido di dolore, ora il canto. Il Dio Onnipotente si nasconde, tace, e le sue parole non sono sempre capite. Ma su un punto Flora non ha dubbi. Ogni giorno cerca aiuto nella parola di Dio, ancora oggi.
19° e ultimo episodio. L'epilogo. La vita prosegue a Boston.
Nel 1996 Esther e Paolo emigrarono con tutta la famiglia negli Stati Uniti. Poco dopo partii anch'io come turista. Prima di partire regalai tutte le mie cose ad una giovane avventista che stava per mettere su casa, mentre Esther e Paolo lasciarono la loro casa in custodia a persone fidate e oneste. Mio nipote Andrew viveva già a Boston da 6 anni presso un cugino di Paolo, una persona caritatevole che ci ha aiutato molto. Per 4 anni abbiamo vissuto in un mini appartamento di un palazzo abitato da oltre 70 famiglie, emigrati o studenti di diverse nazionalità. Non conoscendo la lingua, mia figlia e mio genero erano disposti a fare ogni tipo di lavoro, purché dignitoso e onesto, e cominciare a guadagnare qualcosa. Paolo fu assunto come operaio nella ditta dove lavorava sua cugina e in seguito anche Esther trovò lavoro. Eravamo abituati alle privazioni e ringraziavamo il Signore per la vita e per i primi stipendi che entravano in famiglia. Poco dopo Esther si ammalò di depressione. Faceva dei turni di lavoro molto scomodi, ma più di ogni altra cosa venne assalita da una profonda nostalgia della sua terra. Il pensiero della figlia lontana, Franca, che studiava a Londra, la casa e le loro cose rimaste a Coriza le crearono un senso di smarrimento. Dopo alcuni mesi anche Franca ci raggiunse a Boston e così la famiglia si riunì nuovamente. Ci sentivamo soli perché non potevamo comunicare all'esterno. Andrew sbrigava tutte le pratiche e in quei primi mesi fu di grandissimo aiuto. Negli Stati Uniti gli studi sono molto costosi e dopo il liceo Andrew avrebbe voluto proseguire l'università per conseguire almeno una laurea. Qui a Boston, senza un titolo di studio, è difficile trovare un buon impiego. Ma dove trovare una somma così grande? Il Signore aveva i suoi piani. Grazie all'interessamento della cugina di Paolo, Andrew e Franca ottennero una borsa di studio per l'iscrizione all'Università di Boston, riservata solo a coloro che hanno conseguito ottimi voti nelle scuole precedenti. Così Andrew e Franca hanno potuto completare i loro studi senza pagare rette elevate. Franca si è laureata in letteratura italiana ed Andrew ha completato gli studi in giurisprudenza con indirizzo diplomatico. Ogni venerdì sera ci riunivamo per l'inizio del sabato. Cantavamo inni albanesi per ringraziare il Signore per le sue benedizioni. Ma dopo alcuni mesi anch'io mi ammalai. Le preoccupazioni, la solitudine, la nostalgia, l'ansia, il trasferimento risvegliarono le mie assopite paure. Cominciai a non dormire più. Avevo dolori alle gambe e i miei nervi, già abbastanza provati, cominciarono a risentirne. La cugina di Paolo conosceva una dottoressa all'ospedale generale di Massachusetts, la stessa che aveva curato sua madre prima che morisse, e decise di portarmi a fare una visita. Premetto che il visto turistico era scaduto, così come il mio passaporto. La dottoressa mi visitò accuratamente e fui sottoposta ad altre visite specialistiche. Non capivo l'inglese, nessuno parlava l'italiano, eppure queste persone mi capivano benissimo. Anche l'assistenza sanitaria, come gli studi, costa tanto negli Stati Uniti. E ogni tanto mi balenava un pensiero nella testa: come andrà a finire? Chi pagherà per me? Per vari mesi mi sottoposi a visite, analisi, esami. Incontravo altri pazienti, per lo più anziani, persone distinte che ogni mattina si presentavano per le cure. Dopo poco arrivarono a casa le prime fatture di diverse centinaia di dollari. Come avrei potuto pagarle se con la mia misera pensione potevo a malapena pagarmi i farmaci? Ma la cugina diceva di non preoccuparmi e io fiduciosa mi dicevo: il Signore provvederà. Così è stato. Dopo 5 anni continuo a recarmi nello stesso ospedale accompagnata da Andri e Franca, che mi traducono dall'albanese. Ho conosciuto un'altra dottoressa molto brava che mi considera ormai una sua paziente. Andri, guidato da Dio, si interessa negli uffici sanitari di farmi ottenere l'assistenza sanitaria gratuita. Oggi lo Stato del Massachusetts ha accolto la mia domanda e sono stata riconosciuta come persona bisognosa e quando ho bisogno di cure posso ottenere tutte le agevolazioni senza pagare. Tempo fa, in seguito ad una caduta, sono stata operata alla gamba da un bravissimo chirurgo. L'intervento si pratica solo da 10 anni negli Stati Uniti e dopo 3 settimane di convalescenza e di cure sono stata in grado di muovermi da sola. Gli esami però hanno rilevato una malattia alle ossa che, se non fossi caduta e non fossi stata operata per tempo, avrebbe potuto causare la perdita della gamba. Le 2 stanze nelle quali abitavamo erano troppo strette. Da tempo cercavamo una casa più grande e tutte le volte che pensavamo di averla trovata al momento di firmare il contratto capitava sempre un ostacolo e l'occasione ci sfuggiva di mano. Paolo ha un'altra cugina che vive a Boston, è vedova e ha una bella casa adatta a noi, ma era occupata da un inquilino il quale aveva fatto la richiesta per ottenere una casa popolare. Pensavamo che occorressero anni prima che lasciasse l'appartamento. Paolo parlò con la cugina, la quale promise che appena l'appartamento sarebbe stato libero ce l'avrebbe affittato. Per una strana ispirazione decisi di scrivere una lettera in italiano al sindaco della città spiegando il nostro caso e chiedendogli di accelerare la domanda di quella famiglia per una casa popolare. Dopo solo 15 giorni l'inquilino lasciò l'appartamento. A noi sembrava di sognare, ma era tutto vero. Il Signore conosce ogni cosa ed è un padre misericordioso. Adesso viviamo a Cambridge, vicino a Boston. Stiamo molto bene. È una città calma e tranquilla. C'è tanto verde. Siamo in un quartiere residenziale. Solitamente gli affitti sono abbastanza elevati. Il Signore ci ha permesso però di vivere in un posto così bello. Qualche volta, quando ripenso alle mie vicende passate, piango dalla gioia e ringrazio 1000 volte il mio Signore che risponde sempre al momento opportuno. Come posso dimenticare il mio Dio? Come posso non fidarmi di Lui dopo tutto quello che ha fatto per me? Ho piena fiducia in Gesù e sono certa che Egli ascolta le nostre suppliche. Devo dire però che non è sempre facile riconoscerlo, soprattutto quando le prove sembrano insopportabili e le tentazioni ci sovrastano. Ma occorre ricordare che, con coloro che lo amano, Dio collabora in tutto per il loro bene, con coloro che ha chiamato secondo il suo disegno. Con tutta la mia famiglia abbiamo sperimentato, credetemi, che Dio è tanto potente da trasformare il male in bene. Non sono fatalista, non credo che esista un destino già scritto. Credo invece che la nostra fede ci avvicini a Dio e Lui è sempre vicino a noi anche se non lo vediamo. Egli dirige i nostri passi, ci prende per mano e ci aiuta a camminare nella retta via. Lo Spirito Santo parla al nostro cuore e ci guida nella verità. o da poco compiuto 88 anni. Ho dolori causati dall'età, ho l'artrosi che mi fa soffrire, altri disturbi che mi accompagnano da sempre. Eppure, tramite la preghiera, posso affidarmi a Gesù perché mi dia la forza di sopportare ogni altra cosa che Egli ritenga utile per il mio bene. Paolo esorta i credenti a sentirsi forti nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Quando a Coriza cominciai a scrivere il mio diario, non lo feci per esibirmi, ma per tramandare un ricordo e metterlo a disposizione dei miei familiari. Ma ora che so che sta per essere pubblicato, vorrei dire alle sorelle e ai fratelli che ascolteranno le mie vicende di non dimenticare la bontà del nostro Padre in cielo. Il Signore non è né sordo né sonnacchioso come molti credono, ma vigile. Ha la speranza che tutti i suoi figli facciano ritorno alla casa del Padre. Dio non si è stancato di bussare alla porta del nostro cuore, a quella porta che egli potrebbe sfondare. Si limita a bussare come un mendicante. Aspetta che noi ci lasciamo conquistare dal suo amore e spalanchiamo la nostra mente e il nostro cuore alla comunione personale con lui. In Apocalisse è scritto: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Non siamo noi a cercare Dio, è Lui che cerca noi. Le preghiere che Gli presentiamo non servono a cambiare i Suoi progetti. Prima ancora che noi le pronunciamo, Egli decide, secondo la Sua volontà, per il nostro bene. Nei 6 anni trascorsi negli Stati Uniti, posso dire che il Signore ci ha permesso di vivere delle belle esperienze. Ma la più bella di tutte è che anche Andrea ha deciso di seguire il Signore ed è stato battezzato. Frequentiamo ogni sabato una tra le più belle comunità avventiste di Boston, non per abitudine, ma per ricercare la presenza del Signore e la compagnia di fratelli e sorelle. Da Cambridge, Stati Uniti, luglio 2002.
Nota dell'autrice.
Perché ho raccontato questa mia assurda vicenda? Per non dimenticare, i miei nipoti potranno raccontarla ai loro figli. Non ho voluto mettermi in mostra. Per il mio carattere schivo e silenzioso, avrei preferito ancora tacere, come ho fatto per così tanti anni. Oggi sento una grande pace dentro di me. Non nutro rancore, ma amo la vita e ringrazio Dio per i lunghi anni che mi ha concesso. Confesso che ho provato un sentimento di ribellione contro di lui per la troppa violenza subita, per i suoi silenzi e per le sue parole non immediatamente comprensibili, perché, in un certo senso, quel Dio onnipotente di cui mi parlava mio padre, pastore, lo vedevo impotente, incapace di tirarmi fuori dal pantano. Oggi è come se avessi finito una tappa del mio viaggio. È come se avessi provato a riavvolgere il filo della mia vita per cercare di trovare il bandolo della matassa. Ecco, ho scritto per cercare di capire. So che non è possibile, perché il male è irrazionale, incomprensibile, fuori da ogni logica, e cercare di spiegarlo significherebbe giustificarlo. In un certo senso, ho scritto anche per testimoniare che non sono, almeno non dovrebbero essere, le situazioni più dure e difficili ad allontanarci dal Signore. si può credere in Dio nonostante la persecuzione, nonostante la solitudine. Che cosa ha aiutato me e la mia famiglia a non perdere la salute mentale e fisica? Di grande aiuto sono state le meravigliose promesse contenute nella parola di Dio, ma più di ogni cosa abbiamo sentito la presenza e la comunione con il Padre. Mi sono affidata a Lui ogni giorno. Ho gridato il mio canto con lacrime, ma alla fine l'oppressione è finita. E oggi sono qui a Coriza e con altri credenti possiamo riunirci in piena libertà. Mi piacerebbe tanto che si potesse realizzare il progetto di mio marito, costruire una casa di preghiera e di culto a Coriza. Il mio più grande desiderio, però, è un altro: che il Signore possa tornare presto per eliminare l'ingiustizia, la malvagità e la guerra. Sogno un mondo giusto, pulito, in cui regni la pace e l'amore.
Avete ascoltato Nel paese delle aquile, una testimonianza di fede nell'Albania del dopoguerra. Una storia vera tratta dal libro autobiografico di Flora Sabatino.